Benvenuti in questo nuovo episodio di Cinofilia Rock and Roll. Oggi dedicheremo questa puntata a un argomento che secondo me fa piacere a molti, se non a tutti, che è come insegnare un comando al cane. Quindi come è possibile chiedere qualcosa al cane e fare in modo che lui lo esegua, ovviamente lavorando in maniera etica, positiva e in rinforzo positivo. Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro. Come posso far capire al mio cane che seduto significa appoggia il sedere a terra e guardami? E come posso ottenere questo senza tenere per l'eternità il cibo in mano? Quindi, come posso ottenere questo risultato senza vincolarmi tutta la vita ad avere il cibo in mano? Allora, molti miei allievi arrivano da me e raccontandomi comunque un aneddoto, comunque facendomi notare una cosa, che i loro cani si fanno il seduto, si fanno il terra, si fanno un sacco di bellissime cose, ma lo fanno solo perché loro hanno il cibo in mano. Quindi sì, se tengo il viewster in mano il cane fa tutto, ma io non vorrei che fosse così, e io do ragione. Infatti in realtà il cane sì, ha imparato seduto, ma il processo di apprendimento di quel seduto lì in realtà è incompleto, siamo ancora fermi alle fasi iniziali. Quindi ovviamente non si è andato mai oltre, non si è mai sbloccato una reale comprensione del fatto che se ti chiedo qualcosa, falla, che va bene per tutti e due. Quindi c'è ancora quel concetto di addescamento, in cinofilia si chiama luring. Quando noi lavoriamo in luring, lavoriamo in un contesto dove utilizziamo il cibo come esca, e già di qua secondo me c'è qualche problema. Quindi quando noi abbiamo un'esca non c'è una forte relazione. Quindi come svincolarsi dal luring, come svincolarsi dall'idea che tenendo il cibo in mano otteniamo qualcosa dai nostri cani, e come effettivamente insegnare a un cane ad ascoltarci e a eseguire magari una nostra richiesta. Quindi come imparano i cani? Allora, innanzitutto risolviamo questo problema del luring. Allora, concettualmente i cani reagiscono a degli stimoli, quindi quando io insegno qualcosa a un cane inevitabilmente associo uno stimolo, quindi può essere un comando vocale o un movimento del mio corpo o un suono specifico a un'azione successiva. Quindi ovviamente se io lavoro il mio cane con il cibo in mano, è il cibo stesso lo stimolo scatenante. Quindi se io tengo il cibo in mano, il cane entra in una modalità in cui, ah ok, c'è il cibo, perfetto, facciamo delle cose. Quindi il problema è lo stimolo iniziale. Quindi avere il cibo in mano è creare uno stimolo iniziale che però in realtà non è funzionale alle nostre esigenze. Dobbiamo modificare questo aspetto qua. Quindi partiamo, quindi adesso abbiamo risolto un po' il motivo per cui succedono certe cose, e quindi andiamo a capire come imparano i cani. Allora, il cane si dice che canalizza, cioè quando fa qualcosa utilizza l'80% delle sue capacità, abilità in quella cosa lì. Quindi quando il cane sta usando il naso, sta facendo un'attività olfattiva, l'80% delle sue attenzioni, delle sue potenzialità, delle sue abilità va nel suo naso, e quindi ovviamente automaticamente chiude le orecchie, quindi non ascolta più, e al tempo stesso non usa più la vista, perché sta canalizzando tutto quanto se stesso nelle sue attività olfattive. Questo è valido anche per il suo contatto visivo e anche per il suo udito. Quindi se il cane sta rincorrendo una lepre e quindi sta cacciando a vista, e quindi sta usando la vista come primo senso, tutta la sua attività va canalizzata sull'attività visiva. Questo vuol dire che quando noi lo chiamiamo il cane non ci risponde. Ma perché non ci risponde? Perché proprio perché non sta usando le orecchie. Quindi non ci sta sentendo. Ci vuole un percorso educativo, addestrativo importante per insegnare il cane ad utilizzare più sensi alla volta. Vedi per esempio i cani da pastore che utilizzano la vista, ma nel frattempo tengono acceso anche l'udito per fare in modo di sentire i comandi che il pastore impartisce. Alla luce di tutto questo, come imparano i cani? I cani imparano utilizzando un senso alla volta, e noi dobbiamo essere molto consapevoli di questa cosa qua quando insegniamo qualcosa al cane. Quindi se quando tentiamo di insegnare qualcosa al nostro cane teniamo il cibo in mano, gesticoliamo, parliamo tutto in contemporanea, ovviamente il cane sceglierà qual è il senso fra virgolette più comodo per lui da utilizzare, quindi sceglierà di utilizzare il naso perché è adescato dall'odore del cibo, e in realtà non ascolterà e non guarderà. Quindi ovviamente il suo seduto non sarà veramente un seduto, ma sarà solo segue l'odore del cibo nelle tue mani. E quindi ovviamente quando io poi, nella vita di tutti i giorni, non ho il cibo in mano e chiedo al mio cane di sedersi, automaticamente il mio cane non riuscirà a farlo. Perché? Perché in realtà non ha assimilato lo stimolo giusto. Per risolvere tutte queste difficoltà, dobbiamo iniziare a ragionare con l'apprendimento per immagine mentale. Questa è una tecnica di insegnamento che mi è stata insegnata all'inizio della mia carriera da educatore cinofilo, da Carlo Marzoli, che è stato un grande della cinofilia italiana, un maestro a cui io sono ancora molto affezionato e purtroppo non c'è più. Quindi Carlo Marzoli mi ha insegnato questo approccio, questo modo di insegnare le cose del cane che si chiama apprendimento per immagine mentale, la sigla sarebbe IM, che è una tecnica che lui ha importato in Italia imparandola da Inkesy Osten, che è una educatrice addestratrice svedese molto famosa che si occupa principalmente di cani da utilità e da sport. L'apprendimento per immagine mentale ragiona su questo termine qua, cioè dobbiamo insegnare le cose scomponendo i vari sensi, cioè dobbiamo fare in modo che il cane assimili un comando non usando in contemporanea tutti i suoi sensi, ma utilizzando un senso alla volta, quindi l'olfatto, la vista e l'udito. Benissimo. Per fare questo è importante seguire un protocollo ben specifico. Questo protocollo, che adesso io vado a spiegarvi, è un protocollo che va capito, compreso, assimilato e poi applicato nel nostro lavoro sui cani. Allora, il protocollo in questione è questo. Fase 1 è ginnastica, quindi dobbiamo insegnare l'azione al cane. In questo caso cosa facciamo? Prendiamo un po' di cibo in mano. E quindi qua mi direte, oh Andre, ma come? Cioè, tu ci hai detto che non dobbiamo tenere il cibo in mano, e adesso la prima roba che tu ci fai fare è tenere il cibo in mano. Sì, nella fase di ginnastica noi dobbiamo solo insegnare l'azione. Quindi dobbiamo ginnasticare l'azione che noi vogliamo costruire. Tengo il cibo in mano, prendo il cibo in mano, ma faccio molta attenzione che intanto con il corpo cerco di dare dei segnali molto chiari e molto corretti e non parlo, quindi silenzio assoluto. Cibo in mano e costruisco l'azione. Faccio un esempio. Nel caso, per esempio, di un seduto, per insegnare un seduto, l'azione che compie la mia mano con il cibo davanti al naso del cane è quella di chiudere un cassetto, cioè di muovere la mia mano con il cibo dal naso del cane verso le sue orecchie come quasi a chiudere un cassetto. Ecco, questa azione qua spinge inevitabilmente il cane che segue l'odore del cibo ad appoggiare il sedere per terra e tenere la testa verso l'alto. Ovviamente appena lui appoggia il sedere per terra, quindi esegue l'azione che io vorrei, faccio subito cadere il cibo, cioè trasporto subito il cibo alla bocca del cane. Questo farà sì che il cane capisce che quella gestualità ben specifica porta l'arrivo del cibo. Faccio un altro esempio, per esempio per insegnare un terra, l'immagine mentale è quella del cibo che cresce da terra come se fosse un fungo. Con il cane in una posizione di seduto, dal naso del cane scendo verso terra con un gesto molto lento e disegno una sorta di L verso di me, molto breve. Un gesto che va dal naso del cane verso terra, tocca per terra la mia mano e la traino leggermente verso di me. Questo ovviamente il cane che segue il cibo in questo movimento per comodità andrà a stendersi. Nel momento in cui il cane si stende, quindi piega tutte e quattro le zampe e appoggia il costato per terra, faccio cadere il cibo e quindi il cane raccoglie il cibo per terra. Questi sono due esempi, però possiamo star qua anche a elencare diverse modalità. Comunque c'è una gestualità che invita il cane a eseguire un'azione. Questo lavoro di ginnastica lo ripeto un 4-5 volte, non molte volte, perché in realtà il troppo storpia. Quindi è inutile ripetere questa azione migliaia di volte. Nella fase iniziale la ripeto 4-5 volte. Gesto della mano che chiude il cassetto, il cane si siede, faccio cadere il cibo. Perfetto. Nella seconda fase lavoro su una verifica, cioè vado a verificare se il mio cane ha compreso chiaramente che cosa vorrei da lui. Tolgo il cibo dalla mano, mi pulisco anche la mano dall'odore. Sul vestito, quindi me la strofino un attimo sui vestiti, cerco di pulirmi il più possibile la mano e ripeto il gesto specifico che ho creato prima nella fase di ginnastica per vedere se mio cane ha capito. In questa fase qua sempre non si parla, ovviamente. Bene, se il mio cane ha capito che quella gestualità lì è corretta e quindi se lui si siede per terra, io ovviamente appena lui si siede gratifico immediatamente. Quindi, ripeto, pulisco la mano, niente cibo in mano, faccio il gesto, il cane si siede, io gli dico bravo, quindi gratifico, do una conferma del fatto che ha fatto un lavoro giusto, corretto, prendo il cibo dalla tasca e glielo porto alla bocca. La fase di verifica la ripetiamo una sola volta, non occorre ripeterla di più. Nella fase di verifica noi abbiamo capito che il cane ha imparato il comando, che il cane ha imparato l'azione, che l'azione è stata ginnasticata, quindi il cane l'ha assimilata, e il cane ha utilizzato la vista, perché nel momento in cui non ho più il cibo in mano, ovviamente il senso che andrà ad attivarsi è la vista, quindi il cane vede il gesto della mia mano. A questo punto siamo pronti a inserire il comando. Allora, quando noi inseriamo il comando, sfruttiamo due aspetti. Il primo aspetto è che il cane è comunque in una modalità di apprendimento, quindi il cane ha capito che si sta facendo qualcosa, che si sta imparando, e quindi ovviamente la sua mente è connessa a noi, quindi è motivato anche a una sorta di interazione. C'è questo aspetto qua. Il secondo aspetto è che il cane tende a ripetere le azioni che nel breve passato, quindi nei minuti, nei secondi che sono appena passati, gli hanno portato dei miglioramenti della sua qualità di vita. Il cane tende a ripetere. Alla luce di questo, quindi il cane vuole imparare e il cane ripeterà sicuramente l'azione che qualche secondo prima gli ha portato il cibo. A questo punto dobbiamo inserire il comando. Qua dobbiamo fare leva sul senso dell'udito. Quindi dobbiamo fare in modo che il cane utilizzi l'udito per capire cosa deve fare. Allora, a questo punto, via il cibo dalle mani, niente gesticolare con le mani, quindi fermi, immobili, cioè il nostro corpo deve diventare freddo, fermo, immobile, e l'unico segnale che noi diamo al cane è il suono della nostra voce. Allora, scandiamo, quindi magari catturiamo un po' l'attenzione del cane, quindi magari possiamo fare un versetto, un bacino, qualcosa che chiami l'attenzione del cane. Nel momento in cui il cane ci guarda, scandiamo il comando che vogliamo che il cane impari. Quindi nel nostro caso è il seduto. Quindi scandisco la parola seduto. A questo punto il cane, non ricevendo altri aiuti per capire cosa deve fare, va a ripetere l'azione che qualche secondo prima gli ha portato il cibo. Nel momento in cui ripete l'azione che qualche secondo prima gli ha portato il cibo, quindi si siede, noi gratifichiamo subito con la parola bravo e successivamente prendiamo dalla tasca il cibo e consegniamo il cibo. In questa fase qua abbiamo fatto l'inserimento del comando, l'esecuzione del comando e il rinforzo. Abbiamo quasi terminato il protocollo. Apro una piccola parentesi, ma se il mio cane, quando gli dico seduto, non capisce che dovrebbe sedersi e fa tutto tranne seduto, che cosa devo fare? Ecco, la risposta è: non devo assolutamente ripetere il comando, quindi è inutile dire seduto 1000 volte, se non te l'ha beccato la prima volta non te lo becca neanche le altre 100, ma in questo caso dobbiamo aiutare il cane con il gesto che qualche secondo prima gli abbiamo insegnato. Scandisco il comando, seduto. Se il cane, vedo che il criceto nella sua testa gira a vuoto, quindi non capisce cosa deve fare, faccio il gesto che nella fase di verifica ho insegnato al cane. Il gesto della mia mano che chiudo un cassetto, e allora il cane, ah, caspita, ho capito cosa devo fare, butta il culo per terra, bellissimo, in quel caso, bravo, una bella parola di gratifica, un segnale di gratifica che è il nostro bravo, o ok, o le parole che volete usare sono vostre, è irrilevante che parole usate, però un comando per dire al cane giusto, questo che stai facendo è la cosa giusta, in quel caso prendo il cibo dalla tasca e consegno il cibo al cane. Bene, abbiamo quasi terminato, abbiamo però un ultimo step da inserire, che è il comando di concessione. Cioè, io ipoteticamente, nel momento in cui chiedo al mio cane di sedersi, ipoteticamente il mio cane dovrebbe stare seduto finché io non gli dico basta così. A questo punto, ovviamente, come fa il cane a capire quanto tempo dovrà stare seduto? Allora è importante inserire dentro un comando di concessione, quindi è importante anche inserire dentro qualcosa come dire basta, da qua in poi torna pure a fare le tue cose. Grazie, sei stato gentile, adesso puoi andare. Bene, quindi introduciamo il comando di concessione. Il comando di concessione, per esempio, io uso il comando libero o libera, in base ovviamente a se ho un cane maschio o un cane femmina, però il comando di concessione è per me libera. Quindi cos'è che faccio? Nel momento in cui ho consegnato il cibo al cane, do subito il comando di concessione, quindi dico subito libero. E per aiutare il cane a capire meglio questa cosa qua, mi muovo lateralmente verso il cane e cammino dietro il cane. È molto adesso mi sono riascoltato, ho detto: oh Andrea, hai sparato una super cazzo, non si è capito niente. Capisco. Allora cerco di riuscire a spiegarvela. Il cane, quando va in posizione, concettualmente non dovrebbe mai sbloccarsi in avanti. Questo in propedeutica, diciamo, di costruzione di un buon resta, quindi di un buon comando di rimani lì fermo, immobile, finché io non torno. Quindi ovviamente è importante, per insegnare un buon libero, fare in modo che il cane giri la testa dietro di sé, alle sue spalle, e si sblocchi, tra virgolette, ruotando e andando praticamente in senso contrario al punto dove è seduto. Quindi per riuscire a fare questa cosa qua è importante che noi, nel momento in cui diamo il comando libero al cane, ci muoviamo in una sorta di movimento a 60 gradi, lateralmente verso il cane e dietro di lui, in modo che il cane, per seguire il nostro movimento, giri la testa. Girando la testa ovviamente romperà la posizione e si incamminerà verso di noi. Spero di essere riuscito a essere chiaro su questa cosa qua. Magari se non sono stato chiaro, scrivetemelo nei commenti. Dice: Andrea, non si è capito una mazza. E io vi do ragione. E in quel caso magari potremo fare degli approfondimenti tramite video, nel momento in cui capirò quale canale ulteriore utilizzare in correlazione a questo podcast per tenervi più in aggiornamento. Perché sto anche pensando a questo. Piccola parentesi, ok, non c'entra niente con quello che stiamo parlando, poi magari riprendo, una piccola pausa mentale. Sto anche pensando di creare un canale per tenervi in aggiornamento e per magari darvi anche del materiale in più sugli argomenti che tratto nei vari episodi. Però ci sto ancora studiando. Questo progetto è un progetto in costruzione, però è comunque qualcosa che io sto imparando a farla nel farla. Quindi di volta in volta in realtà cerco di migliorarmi nel progetto che sto portando avanti. Quindi magari se non avete capito che cosa sto parlando, me lo scrivete, me lo dite, magari me lo scrivete nei commenti o vediamo insomma di trovare un sistema per tenerci in aggiornamento, e me lo scrivete e mi dice: Andrea, non sei capito una mazza? Benissimo, cerchiamo di risolvere magari con dei video che possano fare luce su questa mia spiegazione. Bene, quindi torniamo al nostro protocollo di costruzione dei comandi. Quindi abbiamo fase 1, ginnastica. Fase 2, verifica. Fase 3, inserimento del comando. Se il cane non capisce, aiutiamo. E il cane esegue, quindi esecuzione, rinforzo. Ricordatevi, bravo, prendo dalla tasca il cibo e lo do al cane. E concessione. Basta così, puoi pure alzarti. Bene, se noi seguiamo questo protocollo in maniera fedele, onesta, pulita, chiara o concentrati, vedrete che il vostro cane nel giro di poco tempo imparerà i comandi vocali, quindi imparerà ad ascoltarvi e a eseguire quelle che sono le vostre richieste. Ovviamente se voi sarete bravi a dare una motivazione al cane per farlo e a gratificarlo nella maniera corretta. Adesso faccio due o tre delucidazioni su quello che abbiamo visto oggi in questo episodio, anche per darvi maggior chiarezza. Allora, perché questo modello di lavoro va a togliere l'adescamento? Questo modello di lavoro va a togliere l'adescamento perché mette il cibo alla fine. Quindi il cibo è comunque garantito nelle fasi iniziali del lavoro, però è posto alla fine. Quindi non è il cibo nella mia mano lo stimolo che scatena la tua risposta. Lo stimolo che scatena la tua risposta è il suono della mia voce, ma se tu esegui, cioè se tu rispondi a questo stimolo, riceverai il cibo. Quindi l'adescamento si va a togliere perché tolgo proprio lo stimolo iniziale, cambio lo stimolo iniziale. Beh, vi sembrerà strano, ma in realtà considerate per esempio che il 90% dei cani abbaia il campanello. Il campanello inizialmente per loro era uno stimolo neutro, quindi era uno stimolo insignificante per loro, ma a una distanza di qualche ripetizione, quindi a forza di sentire il campanello, di vedere persone che entrano dalla porta, a un certo punto il campanello diventa lo stimolo scatenante di una risposta territoriale o di una risposta eccitata. Quindi suona il campanello, io mi alzo e inizio ad abbaiare. Perché? Perché se suona il campanello c'è di sicuro qualcuno fuori dalla porta. Vedete che sono gli stimoli che accendono i comportamenti. È ovvio che dobbiamo capire che stimoli utilizzare e dare un significato, ovviamente, a questi stimoli. Non parlate troppo, non parlate in maniera inopportuna. Se parlate, parlate poco, ma parlate e pretendete, fra virgolette, che quello che avete chiesto si realizzi. Quindi siate onesti con i vostri cani. Seconda delucidazione è: come faccio a togliere del tutto il cibo? Perché ovviamente qua comunque il cibo ce l'abbiamo e l'abbiamo comunque dato al cane in gratifica comunque di una sua, di un suo impegno. Allora, per togliere completamente il cibo dobbiamo ragionare sul concetto di rinforzo, perché esistono due tipi di rinforzo: il rinforzo costante e il rinforzo variabile. Il rinforzo costante è quella condizione dove ogni volta che faccio ricevo qualcosa. Il rinforzo costante nella prima fase è molto funzionale, quindi se io nella fase iniziale io devo premiare ogni volta che chiedo il seduto, altrimenti perdo quasi subito la risposta allo stimolo. Ma nella fase successiva devo per forza entrare in un concetto di rinforzo variabile, perché paradossalmente il rinforzo variabile fissa di più un comportamento, perché il rinforzo variabile è il sistema slot machine, cioè non si sa quando paga, ma prima o poi paga. E l'utilizzatore che ha problemi col gioco d'azzardo e che ovviamente viene coinvolto da questi dispositivi, la sua mente tende a fare uno strano gioco, che è: lui mette dentro la moneta, preme il bottone, la macchinetta non paga, ma la sua mente gli dice: guarda che il prossimo giro paga. E quindi lui rimette dentro la macchinetta. Non, la macchinetta non paga e la sua mente gli fa: guarda che il prossimo giro paga. Ok, a un certo punto, dopo una serie di ripetizioni, inevitabilmente, proprio statisticamente parlando, a un certo punto la macchinetta paga il 50% di quello che lui gli ha buttato dentro, ma ha pagato. Quella forma di gratifica, quel rinforzo che ne è conseguito, legato anche al fatto che ho atteso il pagamento e avevo ragione, perché aspettando io comunque sono riuscito ad avere i soldi che c'erano dentro la macchinetta. Quindi questo gioco mentale che si attiva in realtà crea una maggior risposta, crea quasi, non dico un'ossessione, ma nel caso delle macchinette crea una dipendenza. Quello che crea dipendenza nel gioco d'azzardo è il concetto di rinforzo variabile. Noi ovviamente lo possiamo utilizzare in termini buoni, cioè per togliere il cibo dall'educazione del nostro cane, dove dobbiamo inizialmente lavorare al rinforzo costante, quindi premiare ogni volta, ma a un certo punto entrare in un concetto di rinforzo variabile. Quindi inizio a premiare una volta ogni 3, ogni 4, ogni 5, ogni 2. Nella mente del mio cane si creerà una consapevolezza che non so quando tu paghi, o che non so quando arriva il rinforzo, ma sono sicuro che il rinforzo arriverà. E quindi anche se il rinforzo è, in termini di quantità, il 50, il 40, il 30% delle azioni che ho eseguito, è comunque di valore molto più alto. C'è un'altra considerazione da fare sul rinforzo variabile, che per esempio in caso di comportamenti indesiderati, ecco, quando questi comportamenti indesiderati sono stati rinforzati con un rinforzo variabile, sono molto più difficili da estinguere che non i comportamenti rinforzati da un rinforzo costante. I comportamenti rinforzati da un rinforzo costante normalmente si estinguono quasi subito, cioè tu basta che smetti di punto in bianco, tieni botta un po', ok? Quindi tieni duro e nel giro di qualche settimana loro vanno subito in estinzione. Mentre il comportamento rinforzato con un rinforzo variabile persiste molto di più. Quindi in realtà se con un rinforzo costante in una settimana / 15 giorni andava in estinzione, con rinforzo costante potrebbe durare anche dei mesi prima di entrare in un concetto di estinzione. Spero di essere stato chiaro su questo argomento. Comunque, ripetiamo un attimo il protocollo e vi ho dato tutte le indicazioni che vi servono per insegnare in maniera corretta qualcosa ai vostri cani. Quindi il protocollo di lavoro è ginnastica, verifica, inserimento del comando, esecuzione, rinforzo e concessione. scriveteli su un foglio, memorizzateli, lavorateci. La bibliografia che voi potete consultare è il manuale di ubbidienza generale scritto da Inky C. Osten ed è stato prodotto in Italia da Edizioni 5. Lo trovate a un sito internet che è www.edizioni5.it. Non so se sia ancora reperibile questo manuale, spero di sì. Secondo me cercatelo, che ne vale la pena. Ubbidienza generale di Inky C. Osten, prodotto da Edizioni 5. Allora, siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro episodio. Io vi ringrazio ovviamente dell'attenzione. Con questo primo ciclo di episodi ho un po' completato, diciamo, una parte del podcast che era una parte più legata all'utilità. Quindi ho cercato di creare degli episodi in cui ci fossero degli argomenti di utilità comune, di qualcosa che magari poteva servire subito a chi iniziava ad ascoltare il podcast, anche per sistemare, per migliorare alcune cose nella convivenza col proprio cane. Nei prossimi episodi ho in mente anche di toccare anche altri argomenti e di spaziare in argomenti anche molto più vari e più vasti. Però nel frattempo sono contento di essere arrivato fino a qua, sono sincero, non ci credevo neanch'io. Detto questo, io come sempre vi invito, se l'episodio vi è stato utile per migliorare la qualità di vita vostra, del vostro cane, e se avete un amico che magari potrebbe averne bisogno, di condividere l'episodio, di condividere questo progetto e di far crescere questo progetto insieme. Io sono Andrea Mettifogo, questa è Cinofilia Rock and Roll, un salutone, alla prossima.